Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci dia il Signore di diventare anche noi ogni giorno, soprattutto in questo momento, la dimora di Dio, la dimora dello Spirito.
Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro. Le montagne saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Che hai tu, mare, per fuggire, e tu, Giordano, per volgerti indietro? Perché voi, montagne, saltellate come arieti, e voi, colline, come agnelli di un gregge? Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua.
Ecco il secondo brano, il secondo salmo che la versione greca dei 70 unisce a quello successivo, e anche l'uso liturgico ebraico lo unisce a quello successivo e lo scrive tutto di seguito, ma nella tradizione del Salterio sono distinti. Una cosa è l'uso liturgico e un'altra è un significativo e un'altra è l'uso del Salterio che noi abbiamo. Sono due salmi, sono numerati diversamente. La 70 invece riflette una tradizione diversa, che può essere anche più antica volendo, ma ad ogni modo questo salmo che nomina l'uscita dall'Egitto e fa emergere il tema di tutto l'allel, cioè di tutti questi salmi, che solo qui si parla dell'uscita dall'Egitto, ma non è da escludere che questi salmi siano addirittura, come qualcuno sostiene, stati composti proprio per la Pasqua. Anche se non nominano gli altri salmi in modo esplicito questo. Ecco, vediamo insieme il Salmo 114 o 113a.
Ma dico tre piccole cose. Allora, mi sembrava non so per quanto sia lecito, di vedere una specie di continuità tra quello che si dice prima, soprattutto al versetto 6 e seguente: si china a guardare ciò che è piccolo nel cielo e sulla terra, che fa sorgere dalla terra il povero, dall'etame innalza il misero, e poi appunto il ricordo dell'Esodo. Così mi ha fatto venire in mente il capitolo 3 dell'Esodo, quando il Signore appare a Mosè nel roveto e gli dice: ho visto bene l'afflizione, l'oppressione del mio popolo. E quindi così mi sembrava questa povertà, questa miseria e la condizione del popolo in Egitto. E quindi ha poi questo canto che ricorda anche in qualche modo il canto di il capitolo 15 dell'Esodo, perché appunto c'è questa menzione del santuario, Giuda che diventa il santuario di Dio, che quindi è la meta di questo Esodo, e anche Esodo 15 finisce così. C'era un'altra cosa, ma adesso non mi viene in mente.
Sì, questo attacco di questo salmo Sembra così che voglia sottolineare che il Signore resta in tutta la scrittura colui che ha fatto salire il popolo dall'Egitto. Ho trovato molti passi, prima di tutto l'inizio del Decalogo, l'inizio attacca proprio così: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. E poi ci sono anche tanti profeti, Amos, e mi sembrava che fosse questa la prima cosa: ricordati che ti ho fatto salire dal paese d'Egitto. E questo passaggio qui, almeno nel Salmo, dalla schiavitù alla patria, mi sembrava che fosse proprio immediato. Ecco, nell'istante in cui Israele esce, Giuda divenne il santuario di Dio e Israele il suo dominio. Perché questo? Cioè, il fine è raggiunto subito al momento della partenza. Io l'ho visto un po' così, perché il dominio del Signore sul popolo è già iniziato. Ecco, quando Israele, Giuda divenne il suo santuario. Mi sembrava anche molto bello che già c'è un anticipo, insomma. Ecco, e quindi Israele è affiancato per sempre da Dio, ecco, e la sua liberazione è avvenuta mediante dei fatti inauditi. Ecco, nulla è rimasto fermo, ecco, i colli, le montagne, ecco, perché tutto questo? E mi ha richiamato subito il nuovo Esodo e Isaia 43:16. Che dice appunto: ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora non ve ne accorgete, aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Ecco, mi sembrava che ci fosse proprio un anticipo, e questa cosa nuova è lo spirito, cioè il deserto cambiato in acqua, e la via sarà proprio lui. E poi mi sembrava bello il Salmo 81:11, che ripete lo stesso ritornello: sono io il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, apri la bocca e la voglio riempire. Eccomi, questa pienezza, ecco, mi sembrava molto bella questo apri la bocca, cioè il popolo non può altro che fare aprire la bocca per lodare il Signore, e so che apri la bocca, la voglio riempire, cioè ti metterò io stesso le parole in bocca, ecco, per lodare il Signore.
Sì, anche io, dando uno scorso a questi commenti, ho capito meglio questo Salmo in particolare. Come diceva un po' anche Giovanna, dice nel versetto 3, in cui si dice: il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, praticamente dal passaggio del mare nella via del deserto al passaggio del Giordano all'ingresso della terra, 40 anni sono visti come un unico momento. E quindi questo chiarisce anche il seguito: quello che viene dopo, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge, che mia nonna Armida diceva sempre: cosa vuol dire? Si arrabbiava con il salmista e diceva: cosa vuol dire come agnelli di un gregge? Evidentemente è il Sinai, io non ci avevo mai pensato, è il Sinai. Infatti qui nel commento mette un parallelo anche letterale, quando Israele uscì dall'Egitto, Esodo 19 con le stesse parole dice: il terzo mese dall'uscita dall'Egitto, dei figli di Israele dall'uscita dall'Egitto, e appunto l'inizio del racconto del dono della legge è questo. E poi dice: così dirai alla casa di Giacobbe e annunzierai ai figli di Israele. Quindi c'è ancora questo parallelo testuale, casa di Giacobbe e popolo di Israele. E poi dice: sarete per me un regno di sacerdoti. Quindi E il versetto centrale probabilmente è questo: Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. E questo è il versetto centrale. È praticamente il Salmo che celebra il fatto che il popolo diventa il popolo di sacerdoti, e poi che implica anche il dono della terra, perché evidentemente in questo versetto c'è rinchiuso anche il dono della terra. Giuda divenne il suo santuario anche fisicamente, Israele il suo dominio. E a proposito del Sinai, in questa partecipazione, diciamo, della natura con gioia al dono della legge, è celebrata anche in tutti i salmi reali: i fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, probabilmente anche nel Salmo 28, quando dice fa balzare come un vitello il Libano, cioè poeticamente i terremoti e la teofania sono visti come una partecipazione della natura. E infatti quel Salmo dice: nel suo tempio tutti dicono gloria.
Anche il Salmo 68 qui mette 67-68, quando uscivi davanti al tuo popolo, eccetera, la terra tremò. È un'immagine che c'è più volte. 68-5, sì.
Queste reazioni del mare, del Giordano, delle montagne, delle colline che sono prese al passaggio del popolo, da questo timore sacro, sta a significare che Dio è nel popolo, che c'è una identificazione, ecco, del popolo. Tant'è vero che il versetto 7 dice poi: trema o terra davanti al Signore. Quindi il popolo è veramente portatore del dimora del Signore. E l'ultimo versetto, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua, fa molto pensare alla fine del Salmo precedente, che fa sedere tra i principi il povero e fa stare la sterile come madre gioiosa di figli. Anche qui è la promessa che ci sarà un rovesciamento della situazione e un ritorno a una situazione di vita e di felicità.
Non so se questo versetto finale, appunto ricordando la rupe colpita, sappiamo poi ora che è anche il luogo del peccato, cosa che su questo salmo non è assolutamente riferito, è tutto la contemplazione meravigliosa dell'uscita. E quest'ultimo riferimento, che in qualche maniera ricorda anche il peccato di Mosè, non so se apre poi al primo versetto successivo: non a noi Signore ma al tuo nome, perché in fondo appunto il Salmo di adesso, come è già stato detto, è lo stupore del creato di fronte alla dimora di Dio in Israele. Forse non è che taccia la debolezza, è che non è la cosa principale. La cosa principale è l'abitazione di Dio. E la debolezza, forse non avevo pensato potesse essere ancora forse più esplicitamente racchiusa in questo miracolo, in questo evento miracoloso, che però è anche un evento che ha messo alla prova seriamente persino la guida di tutto Israele, per cui ancora di più poi potrà dire che non è per l'uomo ma è per Dio la gloria.
Questo salmo è sempre a tutta la creazione, tutto l'uomo scelto da Dio, cioè scelto da Dio in Giacobbe, in Israele, e poi con Giuda e fa il santuario. C'è la creazione, c'è il passaggio questa creazione se serena, grazie al Signore, fino a concludersi nello Signore stesso in questa lotta. E come dice San Paolo, è il Cristo che gli aveva. Quindi c'è tutta la storia della salvezza: la creazione, l'uomo, la scelta di Abramo, Giuda, e il passaggio del Mar Rosso, e poi questi agnelli che salzano, è veramente il Cristo che sale nell'offerta al Padre e si avvera fino al suo grande ritorno.
Avevo notato questo versetto 7, perché cioè, mi sembrava così belle queste domande che il salmista fa al mare, ai monti: ma che hai, che ti succede? Come a chiedergli che cos'è questa cosa così straordinaria. E poi il versetto 7 appunto mi sembrava la risposta, e anzi è la versione greca ancora di più, perché dice: davanti al volto del Signore è stata scossa la terra, davanti al volto del Dio di Giacobbe. Quindi è proprio Dio, è il volto di Dio che cammina davanti al popolo e produce questi effetti nei monti, nei colli, nel mare. Poi non so se è azzardato, però me era venuto anche da pensare a quando Gesù emette lo spirito nella passione, e quando dice le rocce tremarono, si scossero, cioè il terremoto, non so se si può...
Matteo,
sì, le rocce si spezzarono, quindi così...
Sì, ha poco da aggiungere, che è stato detto quasi tutto. Anche a me ha colpito il fatto che Giuda diviene il suo santuario, cioè una scelta di Dio. Cioè vuol dire che Dio abiterà qui, e abiterà qui perché lo ha voluto. Come dice il Salmo, abiterò qui perché l'ho voluto, perché l'ho scelto. Ha scelto di abitare in Giuda. Quindi questa sua presenza che fin dall'inizio si manifesta subito. E poi l'altro motivo, che anche è stato detto, è la partecipazione di tutta la realtà creata, cioè la creazione combatte insieme a Dio, opera insieme a Dio, non impedisce l'azione di Dio, anzi la facilita. E quindi anche questo è stato scritto, che l'universo combatterà con Dio contro gli insensati. In questo caso gli insensati sono gli egiziani, ma è normale, cioè si rileva in molti punti questa alleanza di tutto il creato con l'opera di Dio.
Sembra anche a me che il versetto 2 sia centrale, cioè diciamo nel racconto dell'Esodo, Dio assiste il popolo, Dio è con lui, Dio combatte con lui, si mette l'avanguardia, la retroguardia. Qui è indicata il segreto, ecco, del mistero di Israele, mi sembra, in questo versetto, cioè Giuda nell'uscita dall'Egitto, in tutti questi anni, divenne il santuario di Dio, che può essere inteso divenne santo per Dio, appartenente a Dio, o divenne il luogo in cui Dio abita. Questo dice molto anche rispetto al mistero del Tempio, perché il Tempio vero è il popolo, non è un edificio. Tempio vero è il popolo, fin da qui. E anche la seconda espressione, divenne il suo, il greco dice exousia, molto interessante, divenne il modo in cui divenne lo strumento della regalità di Dio, dove cioè si manifesta che Dio è re. E questa è un'interpretazione del testo dell'Esodo: sarete per me un regno di sacerdoti. Comunque questa è, mi sembra che sia centrato su questo, la grande affermazione è questa, che è il segreto di tutto, e anche le domande retoriche che seguono servono per la sorpresa finale, perché di per sé nel racconto dell'Esodo se si ammette che tremano i monti eccetera davanti a Israele, uno direbbe ad Israele che passa, invece davanti al Signore che è presente dentro Israele. C'è un segreto, c'è un'abitazione di Dio nel suo popolo. È indicata così l'elezione.